Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì sono qui. Oggi Francesco non c'è perché non ha potuto venire e prossime volte mancherò io e ci sarà invece Francesco. Vediamo un attimo come riusciamo ad organizzarci. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. E l'indirizzo, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Malostica, Vicenza. Bene, allora, visto che sono da solo, le trasmissioni oggi le organizzo in questo modo. Nella prima trasmissione, cioè questa, dalle ore 15 fino alle ore 16:30, tratterò praticamente dei concetti del paganesimo e della stregoneria, basandomi su dei. Basandomi su degli articoli di giornale. Mentre invece nella trasmissione dalle 19 alle 20 faremo un po' di oracoli caldaici e parleremo un po' di alcune immagini degli dei antichi, degli dei greci, in particolare dei ignorfici relativi ai neoplatonici. Questo praticamente è quello che staremo a fare. Vi ricordo che qui a Radio Gamma sabato scorso abbiamo tenuto il terzo dibattito sul Il crogiolo dello stregone, abbiamo parlato sul sospendere il dialogo interno, sulla necessità di farlo e perché farlo e cosa comporta sospendere il dialogo interno. In pratica comporta una vera e propria ristrutturazione soggettiva dell'individuo davanti al mondo. Ne parleremo ancora di questo. Per quanto riguarda poi i dibattiti di stregoneria sul crogiolo dello stregone li riprendiamo a settembre. Perché li riprendiamo a settembre? Innanzitutto perché il 21 giugno terremo un rito nel Bosco Sacro. Vi ricordo che abbiamo richiesto ufficialmente alle autorità la protezione dal vilipendio del Bosco Sacro di Via Cagamba. Scrivendo che il luogo di culto della religione pagana politeista, che quel bosco appunto diventa un luogo di culto della religione pagana politeista, e per questo, dice l'articolista di Nuova Venezia, sarà vietato l'accesso senza il nostro permesso. Non è esattamente così, diciamo che l'articolista di Nuova Venezia ha voluto stringere su questo discorso. Questa dice l'articolista, la richiesta di protezione dell'area a livello regionale, la protezione dell'area inoltrata a tutte le autorità, sia a livello regionale che a livello locale, compreso il sindaco Francesco Calzavara di Jesolo, dall'Associazione Religiosa Federazione Pagana Politeista, capeggiata da Claudio Simeoni, residente a Marghera, definito sul pontefice eletto in assemblea dei soci. La legge ci riconosce questo diritto in base alla regolare costituzione della nostra associazione religiosa, secondo le normative vigenti, ed in seguito alle sentenze della Corte Costituzionale numero 329 del 1997 e successive, spiega Simeoni. Per noi pagani, costruire il bosco sacro, i boschi sacri politeisti, significa riconoscere il divino di quell'insieme che ha permesso l'esistenza del nostro essere soggetti che vivono costruendo il divino che cresce dentro di noi. Il nostro bosco assume quindi la dicitura di bosco sacro quale luogo adibito al culto per i nostri riti religiosi e poiché come livello di sacralità riconosciuta dalla legge è paragonabile alle chiese, si invitano le autorità competenti, ognuna per le proprie competenze, a tutelarne la sacralità e l'integrità impedendone il vilipendio. Franco Santini, proprietario del bosco e membro della nostra associazione, è riconosciuto dall'Associazione Religiosa Federazione Pagana come Flamine in quanto costruttore, custode e creatore del Bosco Sacro. L'Associazione Federazione Pagana si è costituita attraverso un atto costitutivo, ha creato un suo statuto e ha redatto una relazione sintetica dell'Assemblea dei soci fondatori. Questo piccolo articolo appare sulle pagine locali Jesolo Cavallino Eraclea del Nuovo Venezia del venerdì 9 giugno 2003. In realtà abbiamo mandato appunto tutte le lettere raccomandate alle autorità regionali, cioè praticamente il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, Questura, Questore, Prefetto e alla polizia di Jesolo, ai carabinieri di Jesolo e al sindaco di Jesolo affinché quel bosco venga praticamente protetto da quello che è il vilipendio. In cosa consiste il vilipendio di un bosco sacro riconosciuto dalla Federazione Pagana? È chiaro che se uno va in un bosco sacro e, non so, ci piscia o ci caga, non è che offende il bosco sacro, perché fa parte delle trasformazioni del bosco sacro. Un bosco sacro viene offeso, viene vilipeso quando qualcuno va dentro con un fucile e si mette a sparare per i cazzacci suoi. In pratica, quasi tutto il vilipendio è dato o dal saccheggio, cioè praticamente è dato dal saccheggio della vita che in quel bosco si mantiene e si trasforma. Pertanto, o il taglio di alberi senza nessuna regola, senza nessun fine, oppure l'uccisione di animali senza nessuna regola, senza nessun fine, semplicemente come oggetto, come attività esterna alla sacralità del luogo. È chiaro che, non so, se un giorno in quel bosco si rifugia una tigre, potrebbe avere un senso allontanare la tigre, oppure non so, anche sparargli se dovesse succedere un incidente del genere, però non ha nessun senso che delle persone che si qualificano come cacciatori e che ritengono di poter sparare a destra e manca perché la legge gli dà delle garanzie, si permettono di entrare, di sparare, di fare quel cavolo che vogliono come se fossero a casa loro. Questo è vilipendio del bosco sacro, come un vilipendio il taglio o l'incendio gratuito degli alberi. Naturalmente non è vilipendio ciò che considerano i cristiani vilipendio, cioè per vilipendio per una chiesa cristiana sarebbe andare in una chiesa cristiana e pisciarci sull'altare, ecco, questo sarebbe un vilipendio alla religione cristiana. Non è un vilipendio andare in un bosco sacro e mettersi a pisciare su una pianta, insomma. Per cui ogni sistema religioso, ogni sensibilità che esiste ha i suoi parametri su cui individuare ciò che è vilipendio e ciò che non è vilipendio, e questo intendiamo farlo comprendere alle autorità sia regionali sia locali, proprio per impedire quello che è il saccheggio della vita, perché noi come pagani politeisti non vogliamo che la vita sia saccheggiata e vogliamo che la vita sia rappresentazione di se stessa, cioè la magia che si trasforma. Bene, appunto in quel bosco sacro terremo un rito il 21 giugno, un piccolo rito, al quale naturalmente sono invitate soltanto le persone conosciute, cioè le persone che fanno parte del circuito del paganesimo, comunque molto vicine a noi, e in ogni caso che abbiano sempre l'autorizzazione del Flamine per poter partecipare. Le modalità del rito sono state accennate su internet, sui gruppi di discussione, e verranno un po' messe a punto in questa settimana. Il rito praticamente il 21 giugno è la celebrazione dell'arrivo dell'estate. Bene, allora passiamo un attimino alla trasmissione di oggi, e mentre mi stavo accingendo a venire William ha mandato un messaggio sui gruppi di discussione pagani in internet. Vi ricordo sempre, usate internet perché è il sistema migliore per tenersi in contatto, e in quel messaggio mandava il messaggio che è stato arrestato per truffa il santone di Villa d'Este. Si definiva un profeta, raccoglieva offerte fra i molti seguaci e alle adepte più carine proponeva di generare il Messia sul conto 150.000 euro. Gaetano Crusco aveva un giardino dell'Eden e prometteva guarigioni. Allora, questo personaggio è stato arrestato, sembrerebbe per truffa. A Villa Estense si parla dei riti e dei fenomeni, ma ben pochi vi hanno partecipato. L'articolo è sul Mattino di Padova di oggi, potete prendere il Mattino e leggervelo, e gli articoli sono a firma di Cristina Genesin. Ora, il problema di questo personaggio è sicuramente la truffa, al di là di come poi la magistratura andrà a inquadrare la situazione. Però il problema che riguarda noi come pagani non è tanto la sua attività di truffatore, che verrà definita in sede giuridica, ma è il discorso di come viene presentato la sua attività di truffatore e del sistema sociale, cioè dell'insieme sociale in cui la sua truffa, la sua attività di truffatore viene ad inserirsi. Il primo elemento da sottolineare è che l'unico elemento che io ho visto in tutto l'articolo che sia imputabile di truffa e prometteva guarigioni miracolose. Questo è l'unico elemento che può inquadrare la persona come attività truffaldina. Dopodiché, il fatto che si definiva un profeta, che raccoglieva offerte fra i molti seguaci, se non le estorceva non è un reato, cioè raccogliere soldi non è un reato, è reato estorcere i soldi. E alle adepte più carine proponeva di generare il Messia, anche questo non è un reato, cioè il vecchio trucco della collezione di farfalle per riuscire a portarsi a letto la ragazza è solo un trucco, cioè non è un reato. Può fare colpo a livello giornalistico, ma è una stupidaggine. Come è una stupidaggine che sul suo conto in banca c'erano 150.000 euro. 150.000 euro è una cifra abbastanza irrisoria, diciamo. Fate conto che un appartamento medio in città vale sempre sui 100.000 euro, 100-120.000 euro. Per cui non sono cifre enormi o cifre da censurare o che costituiscono cose di reato. L'unica cosa che io ho visto, appunto, è che prometteva guarigioni miracolose. Però quello che a me mi interessa non è tanto stabilire il fatto che ci siano dei truffatori. Io so benissimo che esistono dei truffatori, da Wojtyla a tutta la congrega cattolica, protestante, monoteista, eccetera, sono tutti dei truffatori. Quello che a me mi interessa invece, mi interessa sottolineare, è la situazione sociale in cui la sua truffa, cioè il suo truffare, viene ad innestarsi. Proviamo a vedere come si articolava il suo modo di agganciare le persone. Si presentava come un profeta di Gesù Cristo, predicava l'imminente fine del mondo destinata a risparmiare solo i fedeli che avessero trovato rifugio nel suo giardino dell'Eden. Ma ieri il novello Messia è finito in carcere. È stata una breve carriera, quello è richiesta dal pubblico ministero Ferraro, c'è cioè dopo divorzio, vabbè, diciamo per tutto quello che è personale. Il successo in appena 3 anni di attività pubblicizzata solo dal passaparola, i seguaci si moltiplicavano e Gaetano si circonda di 4 perpetue devotissime, al punto che 2 di loro mandano all'aria il matrimonio. Beh, questo non è assolutamente importante, nel senso che se il loro matrimonio era talmente vuoto, talmente grigio da dover cercarsi praticamente un santone a cui legarsi, significa che le cose erano già marce in partenza. Pur di restare accanto, neppure i clienti, anzi i fedeli, mancavano. Arrivavano dai paesi vicini, Solesino, Monselice, San Pietro, Viminale, Sant'Urbano, ma anche da Rovigo e Verona. Gaetano non si nega a nessuno e invita tutti, anche il maresciallo dei carabinieri, nel suo giardino costruito come un'arca di Noè, con poppa e prua perché protetto dalla galassia di Gerico, una sorta di invisibile scudo stellare che circonda quel pezzo di verde. Un anno fa i carabinieri di Sant'Urbano e la sezione del PG della Polizia di Stato, attiva nella procura di Padova, aveva cominciato a indagare sulla setta fondata da Crusco che, pur abitando a Villa d'Este, estense nella centralissima via Roma, 63-50 metri dalla chiesa del municipio, passava la maggior parte del tempo alla periferia del paese in via Arzarini, una vecchia abitazione acquisita nel 98, in parte ristrutturata, meta di un continuo via vai. 3 anni prima la svolta, Gaetano Crusco organizza dei gruppi di preghiera, attenzione, organizza dei gruppi di preghiera con riti in programma 1 o 2 volte alla settimana e inizia la costruzione di un giardino dietro la casa comunità di via Arzarini con statue di Padre Pio, di San Francesco e della Madonna, sentieri percorsi che replicano la Via Crucis, un terrapieno che ricorda il Monte degli Olivi, 3 croci che richiamano quelle su cui furono crocifissi Gesù e i 2 ladroni, un immancabile presepe e la tavola dell'ultima cena. Predica Gaetano davanti ai seguaci, va in trance, parla lingua che definisce aramaico, indossa ogni tanto i guanti per coprire le stimmate che gli provocano le sofferenze degli uomini, sostiene di essere il profeta di Dio mandato in terra per salvare l'umanità. Ora, in tutto questo quadro, noi vediamo accuratamente come non sia altro che una riproduzione di quello che è il condizionamento educazionale cristiano imposto alle persone. Cioè, siccome i cristiani distruggono a livello educazionale le persone, cioè le costringono ad essere asservite, ad essere sottomesse al Dio padrone, c'è sempre qualcuno che all'interno di questo gioco si spaccia per Dio padrone. Certo, i cattolici vorrebbero che ogni persona che loro stuprano, costringendolo in ginocchio davanti al loro Dio padrone, riconoscesse in Wojtyla l'unico rappresentante del Dio padrone, via via nella gerarchia cattolica. Però in realtà migliaia e migliaia di concorrenti giungono sul mercato e cercano di piazzare la stessa merce vendendola meglio di Wojtyla. E naturalmente personaggi come questi dov'è che vanno a parare? Vanno a parare su quelle persone che hanno una fragilità ancora maggiore di quella che è la generalità dei cattolici, in pratica le persone che maggiormente sono state fregate, sono state turlupinate, sono state fottute, nel vero senso della parola, dai cattolici. In pratica i cattolici distruggono la struttura emozionale delle persone, le costringono alla dipendenza e poi sulla piazza si presenta qualche concorrente che chiede alle persone di essere dipendenti da lui anziché essere dipendenti da Wojtyla. Questo è il gioco che avviene, cioè ciò che a noi come pagani politeisti ci interessa non è tanto il gioco della concorrenza all'interno del cristianesimo, ma ci interessano quelli che sono i meccanismi attraverso i quali distrugge la struttura psichico-emozionale delle persone, costringerle alla dipendenza e poi chiaramente qualcuno se le compra e se le vende. Ora, torno a ripetere, al di là dell'insieme degli articoli fatti da questo, cioè gli articoli fatti dall'articolista che un po' va a pescare sul sensazionalismo, anche Padre Pio prometteva guarigioni miracolose ed erano pure semplici truffe, cioè non c'è nessuna differenza fra ciò che prometteva Padre Pio e ciò che prometteva sto Gaetano Crusco, non passa assolutamente nessuna differenza, pertanto si tratta dell'una e dell'altra parte truffe. Certo che andando ad agire su questo target di persone, cioè un target di persone stuprate dai cattolici al punto tale da che queste stesse persone ricercano una dipendenza ancora maggiore di quella che può offrire generalizzata la Chiesa Cattolica, e riporta via tutta quella serie di persone che andrebbero a finanziare la Chiesa Cattolica. In pratica, questi tipi di personaggi non fanno altro che sottrarre finanze, soldi alla Chiesa Cattolica. Cosa volete che siano? 150.000 euro che può aver sottratto, non so, guardando un po' i paesi qui interessati, potremmo dire un centinaio di persone. È come se questo personaggio avesse sottratto 1.500 euro a ogni singola persona, cioè gli ha sottratto 3 milioni. Che una persona non stesse bene, tutto il resto, beh, siamo a un livello infimo rispetto all'8 per mille che si arraffa il Vaticano e rispetto a tutte le donazioni e a tutti i lasciti che il Vaticano nelle singole parrocchie si fa fare, cioè assolutamente nulla, cioè è una cifra assolutamente irrilevante che non giustifica certo l'arresto, come non giustifica certo l'arresto il fatto che prometteva guarigioni, tant'è che la polizia non ha mai arrestato Padre Pio, diciamocelo chiaro e tondo questo, oppure gentaglia come la Teresa di Calcutta, criminali proprio per scelta, e il loro livello criminale era veramente alto. Padre Pio, anche lui giocava sulle stimmate, fingeva di avere le stimmate, eppure nessuno è andato ad arrestarlo. Mentre invece chiaramente qui la Chiesa Cattolica cerca di far fuori la sua concorrenza. Allora, poi anche l'altro sovratitolo un po' a sensazione che voleva farci le seguaci più carine, le ragazze più carine, promettendo loro di fare il Messia, di fare un figlio che sarà il Messia. Sono tutte sciocchezze, cioè sono tutte cose che sono sempre compatibili all'interno del nostro sistema sociale e che non si configurano come reato. Attenzione, cioè, molti di questi non sono assolutamente dei reati, perché se effettivamente una persona del genere dovesse essere condannata perché ha promesso delle guarigioni miracolose, Wojtyla dovrebbe essere in galera da una vita, tanto per essere chiaro. Pertanto, quello che a me interessa sottolineare, torno a ripetere, è la dipendenza che viene costruita sistematicamente nelle persone. Una dipendenza che viene costruita fisicamente nelle persone, cioè quello ve lo leggerò fra un po', quello che è stata una delle ultime sperimentazioni all'interno del sistema del cervello, è che effettivamente il fatto di rappresentare delle scene, cioè l'individuo adulto che presenta delle scene nei confronti del bambino, e il bambino che riconosce quelle scene in contesti diversi, va a variare quella che è la struttura sinapsica, la struttura più profonda del cervello, per cui subisce un imprinting della sua struttura neuronale, per cui l'espressione della sua struttura emozionale viene marchiata proprio da quelli che sono i comportamenti degli adulti, che fanno parte di quell'insieme della struttura educazionale che viene presentata al bambino. Pertanto la distruzione nel bambino fatta dal sistema educazionale cattolico è talmente profonda di andare a toccare la parte più antica del cervello, cioè praticamente tutta l'espressione della struttura emozionale dell'individuo. Pertanto, torno a ripetere, dal punto di vista sociale qui non ci sono grandi reati. Chiaramente per noi come pagani politeisti fa tutto schifo, cioè nel senso che chi crea dipendenza, chi gioca sulla dipendenza delle persone, per noi è la peggiore specie di essere umano che esista. Però, torno a ripetere, questo personaggio non ha fatto altro che innestare quello che è stata la sua attività sul condizionamento educazionale cattolico. Infatti, se noi leggiamo l'articolo, non abbiamo nessuna violenza, non abbiamo nessuna truffa reale, cioè nessuna truffa che sia corposa. Potrebbe esserci una truffa alle finanze per chi ha denunciato un reddito zero mentre sembra che qualche soldo l'avesse, però al di là di questo non c'è assolutamente altro, cioè non c'è violenza, non c'è truffa, non c'è usura, non c'è raggiro, che se non quelle cose, torno a ripetere, che sono parte integrante del cattolicesimo, cioè il Dio che ti promette il miracolo, la Madonna che ti fa la grazia, che sono tutta merce che il cattolicesimo ha venduto nel modo più bieco, più aberrante, più infame che si possa immaginare. E non c'è neanche azione su minori, in sostanza c'è ben poca cosa, insomma. Qui c'è uno che si spaccia per essere un profeta di Gesù e che vende la sua merce a chi già crede a Gesù, cioè già chi è sottoposto al cristianesimo. Pertanto l'unico reato che lui ha commesso sarebbe più che altro una specie di concorrenza ai preti cattolici, i quali si sono visti sottrarre dei soldi e hanno fatto un po' sto cancan. Cioè io comunque non vedo in tutto l'articolo nessun reato palese. Vedo però quello che è aberrazione dal punto di vista del paganesimo, cioè la creazione di dipendenza e persone che giocano sulla dipendenza per appropriarsi di qualcosa anziché spingere le persone ad uscire dalla dipendenza. Pertanto dal punto di vista pagano c'è una censura totale, ma dal punto di vista pagano c'è un'altra censura, cioè la censura non viene fatta preminentemente sulle persone piccole, cioè questo Gaetano Crusco in realtà è un personaggio da poco, un personaggio da niente, cioè ciò che a noi interessa è invece i personaggi grossi che truffano, imbrogliano, raggirano, costruiscono la distruzione emozionale delle persone. Ciò che a noi interessa è l'attività criminale di Wojtyla, l'attività criminale della CEI, l'attività criminale proprio di stupro fisico, abbiamo visto anche dei bambini, cioè non solo distruzione emozionale, ma una distruzione emozionale che provoca così tanto piacere in chi la esercita da arrivare allo stupro fisico proprio per soddisfare il proprio piacere. Cioè noi arriviamo a questo nel cattolicesimo. Pertanto sto Crusco è assolutamente irrilevante. Viene comunque additato attraverso una serie di cose che quando vai a sintetizzarle, quando vai a analizzarle, cadono in tutta la loro drammaticità, cioè sono solo cose che servono per fare articoli di giornale, per alimentare un po' di curiosità, ma dal punto di vista giuridico non vedo nessun reato, insomma. Vabbè, dice: dormo pochissimo, parlo ogni notte con Dio che mi indica come e chi guarire. Lo faceva anche Padre Pio questo, e fa miracoli anche se non è riuscito a curare la sua compagna morta di una malattia perché Dio mi ha vietato di guarire i miei cari. ma anche fra i cattolici è la stessa cosa, cioè anche fra i guaritori cattolici, insomma, cioè, si giustifica per gli altri, non si risparmia, si rivolgono a lui malati di tumore all'ultimo stadio, un malato di tumore all'ultimo stadio va in qualsiasi parte pur di non morire, a meno che non abbia consapevolezza della realtà della sua vita, quello è un altro discorso. Gente con problemi psicologici, donne che non riescono ad avere figli, sei stata prescelta per generare il nuovo messia con me, roba di sto genere, giustamente lui, anche lui cerca di rimorchiare come gli è possibile, ripete alle più carine, in cambio Gaetano dice di non volere soldi, solo un'offerta libera oppure una spesa completa per chi va in comunità e partecipa al rito dell'ultima cena. Negli ultimi tempi sul suo conto bancario sarebbero transitati circa 300 milioni, cioè una sciocchezza in pratica. E l'anno scorso il novello Messia, che dal 97 al 99 non ha mai presentato dichiarazione dei redditi, mentre negli anni successivi si è limitato a dichiarare un reddito pari a zero, si è pure sposato in Albania. Però, torno a ripetere, sono tutte sciocchezze che messe in un certo modo, cioè condite in un certo modo, attirano l'attenzione, ma non c'è sostanzialmente un reato. Se il reato di non pagare le tasse, beh, da Wojtyla tutta la gerarchia cattolica dovrebbe essere tutta in galera, perché sono tutti dei truffatori. Vediamo cosa sta facendo il signor Berlusconi per non rispondere di reati. Sicuramente lui fa quello che gli fa comodo fare, però addirittura sta usando il Parlamento per non andare a processo. Certo, Crusco non farà questo perché non è in grado di farlo, però noi diciamo che esiste un sistema sociale fatto in un certo modo, che agisce in un certo modo, per cui fare degli articoli così sensazionalistici davanti a degli episodi tutto sommato abbastanza piccoli mi sembra un po' esagerato, anche perché alla fin fine cos'è che c'è sostanzialmente non c'è assolutamente niente, c'è quel grande disagio sociale che attraversa la nostra società e che non è altro che il prodotto del condizionamento educazionale cattolico, cioè dell'attività dei cattolici, cioè dell'attività con cui i cattolici vanno a distruggere gli esseri umani sottomettendo e mettendo in ginocchio davanti al loro di assassino. Questo è che viene fuori dall'insieme, cioè c'è un insieme di persone pronte a credere che Dio esiste, cioè che esista Dio, pronte a credere che esista un Gesù salvatore di qualcosa, pronte a credere che quando muoiono loro finisce tutto il mondo, cioè il mondo finisce con loro, cioè con la fine del mondo, per cui c'è questa attesa della fine del mondo che in realtà è la loro fine, cioè la distruzione di se stesse, però alla fin fine questo personaggio, torno a ripetere, non ha grandi imputazioni. E le cifre qui si dice 150.000 euro, sì vabbè, a tutti noi farebbe comodo avere 150.000 euro in più di quello che abbiamo sul nostro conto corrente, ci farebbe comodo indubbiamente a tutti quanti, ma alla fin fine 150.000 euro... diciamo, non sono niente, cioè ci compri solo un appartamento in città, forse neanche, anzi devi metterne, cioè sono una cifra abbastanza irrisoria. Poi, mentre dice il sovratitolo dice sul conto 150.000 euro, vediamo invece che all'interno dell'articolo dice che sul suo conto sono transitati circa 150.000 euro, cioè circa 300 milioni, il che vuol dire che non aveva accumulato 150.000 euro, ma in un arco di tempo, in certi tempi, sono transitati 300 milioni. 300 milioni sono, torno a ripetere, una cifra abbastanza irrisoria, insomma, non tanto da fargli un articolo del genere. Questo è sicuramente un articolo sensazionalistico fatto dal Mattino di Padova e vedrete che alla fine, quando si arriverà al dunque, le cose si sgonfieranno parecchio. Torno a ripetere, non c'è reato di violenza, non c'è usura, non c'è appropriazione indebita, cioè non ci sono tutte quelle questioni che appartengono al reato. Che poi i cattolici siano, non dico degli ingenui, ma siano degli stuprati al punto tale da pensare che esista un Dio creatore del mondo, siano degli stuprati al punto tale da pensare che esiste un Gesù salvatore, siano degli stuprati che hanno la figa della Madonna piantata nella testa perché pensano che la Madonna sia vergine, beh, queste persone che sono state stuprate, la responsabilità va al cattolicesimo, va alla Chiesa cattolica. Pertanto è la Chiesa Cattolica responsabile di questo disastro, non certo il Crusco, che non ha fatto altro che vendere la propria merce su un mercato che era stato preparato proprio dai cattolici. È un mercato che richiede questo tipo di personaggi, indubbiamente. Non c'è assolutamente dubbio di questo. Pertanto, torno a ripetere ancora, vedrete col proseguo delle indagini, se non saltano fuori i reati di violenza privata, se non saltano fuori i reati di usura, se non saltano fuori un altro tipo di reati, questa roba andrà abbastanza, abbastanza a squagliarsi, insomma. D'altronde, se voi pensate che un cattolico è stato massacrato al punto tale da non riuscire più a vivere senza il pensiero che esiste una Madonna con la figa vergine, senza il pensiero che esista un Gesù che ti salvi, senza il pensiero che esiste un Dio padrone che abbia creato il mondo, se voi pensate a questa miseria, solamente a questa miseria come espressione soggettiva del singolo individuo, ha diritto di esistere. Cioè, una volta che un individuo è stato stuprato, non lo si può offendere perché è stato stuprato, si possono offendere gli stupratori, cioè il cattolicesimo nel suo insieme, ma il singolo individuo ha il diritto di trovare la soddisfazione delle proprie pulsioni e di andare là dove trova delle affinità rispetto a se stesse. Pertanto, torno a ripetere, chi è da censurare è effettivamente i cattolici, sono le parrocchie, sono gli oratori, sono quelle organizzazioni di morte, di distruzione degli esseri umani che sono in mano alla più fetente, fetida organizzazione che abbia visto questa terra, che è l'organizzazione di vescovi cattolici, dei criminali, degli assassini, dei miserabili vigliacchi che stuprano bambini e che si approfittano delle debolezze delle persone per i loro sporchi giochi. Sono i vescovi cattolici che vanno censurati. Questo personaggio, in fondo, è un poveraccio. È un poveraccio che agisce su un gadget, su una presenza di persone che sono già state fottute dai cattolici. Ed è veramente micidiale questo. Bene. Questa notizia che ho ripreso oggi, perché, torno a ripetere, è stata mandata sui gruppi di discussione e, essendo avvenuta qui a Padova, mi sembrava anche abbastanza interessante usarla proprio come prima notizia del nostro discorso sul paganesimo. E cosa ci dice dal punto di vista positivo il paganesimo partendo da questa notizia? Che se c'è una prima cosa che dobbiamo censurare è chi costruisce la miseria nelle persone. Chi noi dobbiamo effettivamente guardare è chi sta facendo la distruzione delle persone, perché quando uno costruisce la distruzione delle persone, la distruzione non si riversa nel sistema sociale immediatamente, ma si riversa fra 10, 20, 30, 40 anni. Cioè, le azioni che vengono fatte oggi di distruggere i bambini, di stuprare i bambini, costringendoli in ginocchio davanti a un Dio assassino, non è una, sono degli atti di distruzione del sistema sociale che si hanno subito, ma questi atti di distruzione della psiche di un bambino noi la riportiamo fra 40 anni nel sistema sociale. Cioè, praticamente è come se noi il futuro gli mettessimo un'ipoteca stuprando bambini in questo momento. Cioè, questo è il principio del paganesimo politeista, cioè l'attenzione per il momento presente proprio per non ipotecare il futuro, cioè l'attenzione, l'agire per costruire il presente proprio perché il futuro non sia danneggiato. E questo è un principio fondamentale del paganesimo politeista, che viene negato dalle religioni monoteiste, in quanto, pensando che l'uomo sia creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, un Dio padrone, si pensano di poter fare qualsiasi stortura, qualsiasi porcata, qualsiasi vigliaccata, tanto nessuno può danneggiare la creazione del loro Dio padrone. Ma solo la pazzia che sta nella testa dei cattolici, proprio lo stupro emozionale che i cattolici hanno subito, possono pensare in questo modo. In realtà ogni nostra azione si ripercuote nel mondo e va a variare quello che è la struttura emozionale, la struttura psichica, struttura sociale del mondo in cui viviamo. Pertanto le nostre azioni sono esattamente ciò che avranno i nostri figli, e se noi non siamo attenti a questi, noi neghiamo la possibilità di andare a dare ai nostri figli una eredità sociale decente, costruttiva, forte. Quello che vi dicevo prima della capacità dei cattolici di distruggere le persone, cioè di stuprare fisicamente le persone. Vediamo dove cavolo ho messo gli occhiali, adesso sposto una cosa, sposto l'altra, poi gli occhiali non li trovo più, e già che faccio anche fatica a leggere, eccoli qua. Quello che dicevo prima, della distruzione della struttura psichica, ebbene, io ve lo leggo da un articolo della Repubblica dell'8 giugno 2003, cioè l'8 giugno, due giorni fa, insomma, tre giorni fa, quattro. Eravamo, dice, abituati a considerare memoria ed emozioni come qualcosa di impalpabile, la quintessenza del misterioso e del romantico. Ma ora un gruppo di ricercatori, sei donne, dell'Università di New York di Howard, sono riuscite a fotografare la nascita di un ricordo, cioè il cambiamento subito dai neuroni di due scimmie intente a imparare un gioco al computer. Un gioco in cui per ottenere la ricompensa di un succo di frutta era proprio la memoria che andava sfruttata al massimo. Per i neuroscienziati non è una novità, nessun ricordo riesce a prendere forma se il cervello ha subito un danno nell'ippocampo. Quest'area profonda un tempo veniva raffigurata nelle tavole di anatomia come una forma di un cavalluccio marino. Era definita la tastiera delle emozioni, l'organo grazie al quale un odore di erba appena falciato poteva far tornare alla mente le vacanze dell'infanzia o il passare in macchina sul luogo di un incidente rievocava paura. Forti di queste nozioni è sulle cellule dell'ippocampo che hanno focalizzato la loro attenzione Sylvia White e Wendy Suzuki e le loro colleghe autrici di un rapporto pubblicato sulla rivista Scienze. I due macachi utilizzati per l'esperimento avevano imparato a riconoscere sullo schermo di un computer delle figure ricorrenti, semi nascoste, in mezzo a una serie di sfondi sempre differenti. Misurando l'attività di 145 neuroni dell'ippocampo, le scienziate si sono accorte che una parte di essi, 89, stava reagendo allo stimolo del gioco e che in questi 25 cellule nervose avevano mutato le loro caratteristiche formando nuove connessioni per adattarsi al compito richiesto. Aver misurato il cambiamento, un aumento o una diminuzione, dell'attività di questi 25 neuroni è stato, come hanno definito gli editorialisti di Scienze, come aver trovato lo shocking goon della formazione di un nuovo frammento di memoria. Quando le cellule dell'ippocampo subiscono questi cambiamenti, nelle loro attività elettrica si rimane stupite, perché si sta assistendo alla nascita di un nuovo ricordo, ha spiegato Suzuki. Il segreto del successo di questi esperimenti, ha aggiunto, sta nel mantenere semplice il compito da eseguire in modo che le scimmie possano apprendere più trucchi possibili nel corso di una sessione. Non tutti i neuroni monitorati apparivano coinvolti nelle medesime scene, alcuni reagivano solamente durante specifiche frazioni di gioco, indizio che le cellule dell'ippocampo non sono tutte uguali, ma rispondono a stimoli selettivi. Altre differenze nel comportamento dei neuroni: alcuni mutavano le loro caratteristiche mentre le scimmie erano davanti allo schermo, ma tornavano alla condizione originaria quando il videogame era finito. Un gruppo di cellule dell'ippocampo invece conservava le modifiche anche dopo gli esperimenti, segno che potrebbe essere coinvolto nella formazione della memoria a lungo termine e nell'ancora più misterioso fenomeno dell'associazione fra ricordo ed emozioni. Bene, pensate un po', se questo qua succede davanti a delle scimmie, no? Che stanno guardando delle scene per computer, pensate un po' cosa succede nella testa del bambino, nell'ippocampo del bambino, quando assiste a scene o gli vengono imposte scene di sottomissione, pena la punizione. Cioè, la struttura, il condizionamento educazionale che un bambino subisce è effettivamente un condizionamento educazionale. Non è che la società non abbia bisogno di costruire un sistema educazionale, ma quando io ho cominciato ad usare nei miei lavori il termine condizionamento educazionale, ho voluto appositamente spostare l'attenzione sul fatto che tutto quello che è la struttura educazionale che viene imposta ai bambini, che viene imposta alle persone, è un atto di violenza, cioè un atto di forza, è un atto a cui il soggetto che reagisce all'educazione reagisce con delle modificazioni fisiologiche, in questo caso con delle modificazioni neuronali. Per cui, cosa significa quando io ho cominciato a usare il termine condizionamento educazionale? Significa che indicavo all'adulto, indico alle persone adulto, che ogni gesto che loro fanno nei confronti del bambino è un gesto che provoca nel bambino delle modificazioni e che li porta a fare delle reazioni. Cioè, usando il termine condizionamento educazionale, io ho voluto dire agli adulti, cocchi, voi state facendo un'azione di forza nei confronti del bambino e dovete essere coscienti e consapevoli dove questa azione porterà. E le azioni di forza voi le state facendo anche quando ignorate di fare delle azioni di forza. Cioè, quando vi sembrano di fare delle cose assolutamente normali, assolutamente ovvie. Ebbene, voi dovete essere consapevoli che quelle azioni assolutamente normali e assolutamente ovvie sono dei veri e propri atti di forza nei confronti di un bambino. Per questo motivo, all'interno dei miei scritti, io ho usato il termine condizionamento educazionale, per costringere gli adulti a prendere atto di ciò che sono i loro atti, di ciò che sono le loro azioni, perché in realtà all'interno di quegli atti, all'interno di quelle azioni, c'è il segreto primo e ultimo della stregoneria. Cioè la stregoneria sta all'interno di quelle azioni. Lasciate perdere tutto quello che è la superstizione cattolica, la superstizione monoteista, che loro si credono che il loro Dio abbia creato il mondo in 7 giorni, che abbia sia il padrone che manda la distruzione, Sodoma e Gomorra, manda il diluvio universale, l'altro imbecille che cammina sulle acque, quest'altro che dice al cieco, guarda, guarisci. Lasciate perdere tutte queste cazzate, ma veramente cazzate, degne veramente di gente abietta, perché sono degli squalli di abietti vanno a fare questa, dopo nascono i Crusco, nascono gli altri che naturalmente vendono i loro messaggi. C'era anche nel paganesimo antico questi tipi di personaggi, c'era anche nelle civiltà antiche questi tipi di personaggi che vendevano questa porcheria, solo che erano i margini delle società. Il cristianesimo ha elevato questi comportamenti da baraccone, questi comportamenti da sciacallaggio a livello divino, manifestazione del loro Dio. Il loro Dio cammina sulle acque. Che bravo, che bravo. Fermati vento, che bravo. Guarisce il malato di lebbro. Ma che bravo che. Ma vedi, andare a cagare. Millanti il potere del mondo elimina la lebbra, no, brutto deficiente. Cioè solo il cristianesimo arriva a questi livelli di aberrazione infame ai fini di offendere le persone in modo veramente abietto. Invece quando si fa un atto un'azione, si va effettivamente a modificare anche nei soggetti che ci stanno a guardare la loro visione del mondo, e le nostre azioni riportano nei soggetti tutta una serie di ricordi tali che poi vanno a reagire, cioè vanno a costruire le loro strategie di adattamento. Questo è in effetti la vita nel suo insieme. Bene, proviamo un attimino a riprenderci un po' di notizie, ce ne sono un po' di varie, un po' di tutto, insomma, in questo periodo sono successi tanti piccoli avvenimenti che vale la pena un po' di ricordare. C'è stata una riunione del CICAP a Torino, che sia il CICAP, vi ricordo che è un'organizzazione contro i trucchi dei maghi. Vi ricordo che dal punto di vista del paganesimo politeista fanno parte sempre dei cattolici, cioè sono sempre una banda di cattolici il cui unico fine è stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E questo perché lo dico? Semplicemente perché loro vendono il culo come puttane davanti alla fede, cioè dicono la fede non si può commentare, e invece esiste una trasformazione biologica, una trasformazione fisiologica proprio data dalla costrizione emozionale della fede. Questi personaggi, sì vabbè, è inutile che mi smascherate il maghetto che fa finta di fare la levitazione, sappiamo che esiste 20 o 30 trucchi per fingere di levitare un oggetto, oppure quello che vende le stimmate, ti va a sbugiardare il piccolo imbecille di periferia, non ti va a sbugiardare quel padre Pio che invece truffa migliaia di persone, milioni di persone. Cioè c'è tutta una serie di azioni fatte dal CICAP, o comunque magari che lui anche ha fatto, cioè non è che alcuni personaggi di questi non abbiano sbugiardato per esempio il miracolo di San Gennaro, cioè hanno detto è una semplice truffa. Però viene venduta in modo tale che la Chiesa Cattolica non si tocca, cioè la capacità di truffa, la capacità di inganno, la capacità di manipolazione mentale della Chiesa Cattolica sembra che sia una cosa che non si debba toccare. Infatti questa è una delle cose che mi danno più volta stomaco del CICAP, anche se si dichiarano atei, in realtà sono dei cattolici mascherati in realtà. Questo naturalmente è un punto di vista personale, al di là di tutte le cose. Poi magari parlando uno del CICAP ti dirà no, non è vero, perché noi facciamo anche questo, anche quello. Però alla fin fine sta di fatto che quello che è la struttura educazionale, cioè il potere della Chiesa Cattolica di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al loro Dio assassino, non viene messo in discussione, o comunque non si organizzano per metterlo in discussione. Pertanto anche se una cosa dopo può essere, come si può dire, soggettiva nel vedere e analizzare i fenomeni, sta di fatto che i fatti restano, insomma. Pertanto noi consideriamo il CICAP come consideriamo tutti gli altri, praticamente dei pagliacci che cercano di CICAP, se non altro, cerca anche di fare un lavoro pseudoscientifico al di là di questo, cioè cerca di analizzare delle cose prima di sparare delle puttanate, anche se ha la sua mentalità, però ci sono altri che fanno cose ben peggiori di questo. Va bene, allora vediamo un attimo, invece a parte il Crusco di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, ce n'è un altro a Padova, un tale Alex Ligpet Obito, tipo filippino, che è stato accusato invece di truffa, e truffa che a questo punto invece è un po' più pesante, cioè è una truffa che esce dall'ambito puro e semplice da fede, cioè non è che prometteva il miracolo, questo diceva che i miracoli stava facendo, e addirittura diceva di curare delle malattie ed era anche sorretto da due medici, cioè c'erano due medici, due laureati in medicina che lo sorreggevano. Questo comunque è scritto nel capo di imputazione di Paola Cameron, che vuole processare, cioè il pubblico ministero che vuole processare questo Obito. E qua siamo però a qualcosa di molto più pesante, cioè siamo effettivamente a livello di truffa, ma una truffa dimostrabile, cioè una truffa reale. Comunque è stato processato e adesso andrà a sto processo, insomma vedremo cosa salterà fuori dal processo. Però questa, torno a ripetere, quella di Obito, addirittura ci parla per esempio il piccolo Marco affetto da osteosarcoma, è morto il 4 febbraio del 2002, un mese dopo l'ultima seduta terapeutica, mentre la signora Alda, che era stata operata del Santone per un tumore al pancreas, è morta nel 99. Cioè questo personaggio faceva effettivamente delle azioni criminali, cioè delle azioni che vanno effettivamente perseguite dal punto di vista della legge, cosa che invece non ho scorto nelle azioni di Crusco, tanto per essere chiaro. Secondo me sono due cose molto diverse, sono due situazioni estremamente diverse, chiaramente tutti quanti giocano sulla fede delle persone, sulla dipendenza che hanno le persone dalla vita o dalla speranza che gli arrivi il Dio che gli leva via il cancro, che gli leva via la situazione drammatica o che gli ricomponga il matrimonio fallito. In fondo i maghi da televisione lavorano su questo, però sto personaggio, questo filippino, questo Obito, lavorava effettivamente su delle persone profondamente malate e vabbè, qualcuno potrebbe anche dire forse faceva opera consolatoria, ma non so se sia solo questo. Se effettivamente è stato rinviato a giudizio è significativo che se è stato rinviato a giudizio significa che il reato era estremamente, estremamente pesante. Va bene, passiamo un attimino a notizie invece un po' più morali, un po' più vicine a noi, insomma. C'è dal Gazzettino di Mestre del 4 giugno 2003, prete blocca il ladro delle offerte. Dopo una colluttazione in parrocchia, i carabinieri... Allora, scusate, è arrivato un fax di una persona che dice: mi spiace, non conosci il CICAP. Un piccolo esempio, il libro Beato Impostore viene venduto nel loro sito, ciao Beppe. Sì, lo so, hai perfettamente ragione, so perfettamente cosa fa il CICAP, cosa il CICAP anche ha fatto, anche in positivo. Il problema vero è che il CICAP si limita a queste cose salvaguardando chi produce queste cose. Ok, Padre Pio vende il libro di Il Beato Impostore, però non vende l'impostura di Wojtyla. Cioè quello che a me mi interessa è il sistema sociale nel quale sto vivendo, ma non il sistema sociale come visione statica del sistema sociale, ma il sistema sociale che affronta il futuro e che va ad affrontare quelle che sono le problematiche del presente, ma in funzione della costruzione del futuro. se, anche se il CICAP mi smaschera 50.000 persone, ma non mi smaschera la struttura che va a costruire queste persone, e non mi smaschera la struttura che va a costruire nelle persone truffate il bisogno di essere truffate, io devo comunque collocarla all'interno del cattolicesimo, cioè devo comunque collocarla all'interno di quella sfera di persone. Certo, devo dire che rispetto a gente come l'Aris che viene a fare i provocatori religiosi, gente come il CICAP non fa i provocatori religiosi. Chiaramente, se davanti a gente come l'Aris io gli sputo in faccia, cioè li considero dei criminali, e quelli del CICAP non li considero dei criminali, cioè ci posso anche parlare, questa è la differenza, però li considero sempre dal punto di vista religioso all'interno di quella sfera. Perché? Perché non mi vanno a toccare quelli che sono i meccanismi che vanno a produrre nelle persone il bisogno di essere ingannate, il bisogno di essere truffate. È un discorso che non è facile da fare, non è facile da comprendere, però è un discorso che se non lo capite io non ci posso fare niente. Il problema è che comunque, anche se li considero all'interno di questo, non li considero dei biechi criminali. A parte il fatto che io ho un grande rispetto per Margherita Hack, fra le altre cose, però in ogni caso considero il CICAP sempre all'interno del cristianesimo. D'altronde, scusate, all'interno della struttura politica voi non considerate l'Alleanza Nazionale, Forza Italia, i liberali, i socialisti, i comunisti, i DS? Beh, dopo magari fra di loro faranno le loro distinzioni, ma fanno sempre parte dell'apparato politico. Vabbè, vediamo un attimo cosa è quest'altra, ultimo, e poi non ne leggiamo più. Ma poi vuoi dire che potrebbero fare di più, sono d'accordo con te, ma da lì a paragonare i preti, no, allora non li ho paragonati, li metto all'interno dello stesso insieme, cioè sono parte sempre della struttura cristiana, non sono paragonabili i preti, sono anche degli antipreti, sono anche degli anticlericali, cioè, a parte che ci sono molti preti che sono anticlericali, ma al di là di questo, non li paragono ai preti, non fanno l'azione dei preti, sono all'interno dello stesso sistema di pensiero, non è che facciano i preti, lo so, non è facile capirlo, ma abbiate pazienza. Quando mi attaccheranno il sistema educazionale, il sistema relazionale fra gli uomini, allora cominceremo a discutere, anche se c'è da cosa da dire, è più facile smascherare un trucco da maghi, tipo levitazione, tipo ricostruzione di pezzi, tipo un trucco illusionista, è più facile smascherare questo che non un inganno educazionale, cioè che non cosa si costruisce nell'individuo quando si vende questo atteggiamento o l'altro atteggiamento, cioè è molto difficile fare questo, infatti la scienza è un po' rinunciato, a parte qualche genio, qualche grande, ha un po' rinunciato ad affrontare questo, infatti è un campo di intervento che è puramente ed esclusivamente religioso, quello dell'intervento sulla struttura sociale. Va bene. Sacerdote denunciato da testimoni di Geova. Questa è una notizia del Gazzettino del 14 maggio 2003. Perché l'ho presa? Perché è interessantissima questa notizia. Infatti presenta un caso molto, ma molto particolare. In pratica, una testimone di Geova, una donna, è andata a suonare al campanello della parrocchia. Io non so chi gliel'abbia fatto fare, comunque lo ha fatto. E praticamente il prete è uscito e l'ha spintonata, l'ha mandata via, gli ha chiuso un braccio nelle mani, gli ha lasciato anche dei lividi per cacciarla via. E questa donna era una testimone di Geova. Ora, perché ho tenuto questo pezzo di giornale? Perché la donna con dei lividi al braccio chiaramente è andata al pronto soccorso e ha sporto denuncia nei confronti del prete. Il prete ha controdenunciato la donna, e questa è la roba più aberrante che ci sia, perché la donna era in una, cioè quando ha suonato il suo campanello, il campanello della sua porta, era in una sua proprietà privata. E allora la donna ha denunciato il prete per lesione e il prete ha denunciato la donna perché era nella sua proprietà privata. L'aberrazione di tutto questo in cosa consiste? L'aberrazione di tutto questo consiste nel fatto che il prete ha giustificato con la controdenuncia, è una giustificazione, la violenza fatta alla donna perché la donna era nella sua proprietà privata. Cioè, provate un attimino a ragionare. La donna va a suonargli al campanello, una testimone di Geova, a un prete cattolico, cioè praticamente è una concorrente del prete cattolico, no? Cioè gli vuole portare via la gente. Suona al campanello il testimone di Geova, questo esce, inveisce, vabbè, fa le sue cose, finché si sta sulle parole va tutto bene, dopodiché la strattona, la spinge, le fa male un braccio, la spinge per 20 metri, e il prete la controdenuncia perché è nella sua proprietà privata. È come se lui dicesse: io gli ho fatto male a questa donna perché questa donna si è permessa di entrare nella mia proprietà privata. Dunque, tutti quelli che entrano nella tua proprietà privata, tu sei autorizzato a fargli del male. Pensate un po' che razza di ragionamento che ha fatto sto prete. Poi era una donna, cioè non era un rapinatore, un ladro, era una poveraccia, insomma, tutto sommato. Non c'era neanche stata un'esperta di karate questa donna, il testimone di Geova, non mi sembra che abbiano l'abitudine di fare karate, anche se qualcuno magari lo farà. Per cui pensatevi un po' di questo. Bene, questo prete ha avuto la faccia tosta di denunciarla. E la cosa che mi colpisce, io ce l'ho un po' con i giornalisti del Gazzettino veramente, ma ce l'ho anche abbastanza, che il giornalista del Gazzettino nel dare questa notizia accusa anche la donna, cioè questa è un'accusa fatta da Bruno De Donà, cioè l'articolista, no? Si chiama Bruno De Donà, alla donna. E il braccio è dorso al punto tale che andò al pronto soccorso ed è fatta denuncia al denunciato Don Berton, ma Don Berton è passato al contrattacco per violenza, per violazione di domicilio. Commenta il giornalista, e questo appartiene al giornalista, quello che infatti la donna non avrebbe ben specificato ai carabinieri è che, nonostante i reiterati inviti di andarsene, si era trattenuta nella proprietà del parroco. Cioè, praticamente, il giornalista stesso giustifica la violenza del prete sulla donna perché, nonostante quelli che lui chiama reiterati inviti e che la donna invece parla addirittura di minacce, vada via altrimenti non rispondo di me, direbbe il prete, giustifica praticamente questa violenza perché la donna non se n'era andata. Cioè, è da mettersi le mani sui capelli, Comunque, questo è un caso che andrà in tribunale, vedremo come sarà risolto. Però è interessantissimo da seguire, anche perché qui la Cassazione si sbizzarrirebbe, secondo me. Ma comunque, vabbè. Andiamo avanti. Qui abbiamo un articoletto, per me è bellissimo, cioè per me è il massimo. Quando vedo certi comportamenti della natura, io, non so, sono affascinato. Allora, vaiolo delle scimmie in USA infettate 19 persone, o 26 a seconda poi dell'annuncio. Cos'è successo in realtà? In realtà è successo che gli statunitensi hanno, vabbè, le loro manie, come ogni popolo ha le sue manie, e si tengono come animaletto da casa, si tengono, fra le altre cose, i cani delle praterie. I cani delle praterie sono dei scoiattoli di terra che vivono negli Stati Uniti e sono dei grandi guerrieri, cioè effettivamente se è una, come tutte le specie naturalmente, come tutte le specie dell'essere natura, hanno le loro strategie di vita e di esistenza. Bene, gli statunitensi pensano che questi animali possano diventare degli animali da casa, degli animali da compagnia. Ma portando avanti questa loro mania, hanno avuto un'altra pensata. Hanno avuto anche la pensata di avere degli altri animali da compagnia, dei ratti giganti del Ghana. E così si sono importati dal Ghana dei bellissimi ratti giganti. I ratti giganti del Ghana sono dei portatrici del vaiolo delle scimmie. Bene, passando questo virus, passando dai ratti giganti del Ghana ai topi delle praterie, che venivano tenuti negli stessi negozi per essere venduti al pubblico, il virus probabilmente ha avuto alcune piccole modificazioni che è riuscito ad infettare anche l'uomo, cioè ha avuto dei passaggi che ha infettato l'uomo. Bene, per questa mania di riuscire a stuprare la natura, costringerla in ginocchio, costringerla come un animaletto da compagnia esseri che sono dei guerrieri, che esistono da milioni di anni, che hanno attraversato le contraddizioni della vita, che si sono modificati adattandosi al loro ambiente, cioè dei veri guerrieri, guerrieri della vita, che come noi appartengono ad Era, appartengono a questo immenso, questa coscienza immensa che si chiama essere natura, dove ogni sua parte interagisce l'una con l'altra. Bene, nella loro ottica di essere creati ad immagine e somiglianza del Dio padrone, per cui cosa vuoi che a me mi succeda? Costringo degli animali a stare con me, costringo, perché non è l'uomo che fa le alleanze col cane o che sottomette la pecora e che dopo, nelle migliaia di anni, nelle decine di migliaia di anni che passano, ci sono i reciproci adattamenti, per cui sì, data una violenza, data delle violenze, chiaramente la natura costruisce i suoi adattamenti e un po' alla volta si pagano dei prezzi, però un po' alla volta le cose si riequilibrano in maniera diversa. Ma prende immediatamente un essere, lo stupra, lo costringe in ginocchio, cioè lo costringe praticamente sottomesso a fargli da compagnia lui, poveraccio, che è creato d'immagine il Dio padrone, che ha necessità di questi ratti giganti del Ghana, e si dimentica che i ratti giganti del Ghana sono dei guerrieri che si sono adattati alla vita e che sono portatori di altri guerrieri che si chiamano virus e che sono portatori anche di pulci e che sono portatori di altri guerrieri, i quali naturalmente si adattano al nuovo che incontrano. 26 persone malate di vaiolo delle scimmie negli Stati Uniti, spero che siano poche, ma non credo che capirà, i monoteisti riescano a capire le lezioni della vita, però queste sono le notizie che a me affascinano moltissimo. Passiamo a tutto un altro argomento, Costituzione Unione Europea, via anche l'illuminismo. Allora, dopo la richiesta dei cristiani di essere citati nella Costituzione Europea, dopo la loro voglia di citare Dio nella Costituzione Europea, che è una cosa aberrante, io ho dovuto fare una pagina in internet, ho messo questa pagina alcuni mesi fa, ricercandola con Google, viene fuori Costituzione Europea Dio, ricercando con Google viene fuori dopo una pagina del WAR e prima di una pagina del Vaticano, per cui in prima pagina oltretutto. E dopo questo aveva risposto Chirac, mettendo nel preambolo della Costituzione Europea le radici greco-romane e le radici dell'illuminismo, cioè in realtà due momenti fondamentali della costruzione dell'Europa, ma non la costruzione fisica dell'Europa, perché la costruzione fisica dell'Europa l'ha fatta i Romani a fuoco di guerre, l'ha fatta Giulio Cesare, che era uno dei più bei ladri che ci abbia visto la storia, ladri e massacratori della storia, e dopo aver derubato e saccheggiato la Spagna è andato a derubare e a saccheggiare la Gallia. L'Europa è stata fatta, l'Europa, il bacino del Mediterraneo, cioè l'unità dei popoli è stata fatta dai Romani, è stata fatta anche dalla civis romana, cioè il senso del cittadino romano che apparteneva a tutte le province dell'impero, o quasi tutte le province dell'impero, che avevano il diritto di cittadinanza. C'è stato un momento in cui è stata estesa un po' a tutti, progressivamente è stata allargata la cittadinanza romana, è stata allargata a tutti, per cui il concetto di uguaglianza, il concetto di uguaglianza davanti alla legge è un concetto di uguaglianza proprio della civiltà romana più che greca, e che poi è stato distrutto col cattolicesimo e già nel 1700 con Voltaire, Diderot e quello che è stato l'illuminismo, e poi tutto il processo che è andato avanti con tutti i suoi alti e bassi, le sue trasformazioni, i suoi adattamenti che nella storia ha avuto, è venuto ritornato fuori questa idea di uguaglianza davanti alla legge. Si parla sempre di uguaglianza come persone civili, non di uguaglianza come dicono i cristiani, devi essere uguale, dovete essere uguali in ginocchio tutti davanti a me, cioè quell'uguaglianza emozionale, quella piattimento psichico che i cristiani impongono alle persone, non quel tipo di uguaglianza. L'uguaglianza è davanti alla legge, cioè nel trattamento all'interno del sistema sociale, all'interno del sistema civile, ma non le persone uguali fra se stesse. Le persone sono diverse perché hanno diverse strategie di adattamento davanti alla realtà, però i cristiani invece impongono l'uguaglianza attraverso l'appiattimento della struttura emozionale delle persone, che è tutta un'altra cosa, non ha niente a che vedere con l'uguaglianza dell'illuminismo. Ebbene, dopo aver presentato questo preambolo, gli assessori della nuova Costituzione Europea, con tutte le polemiche, hanno deciso di eliminare tutto e di lasciare soltanto un accenno molto vago al patrimonio religioso, morale, etico che ha l'Europa. Pertanto, diciamo così, non so come andrà a finire questa storia. Certo che il discorso è estremamente vasto, perché da un lato non si può disconoscere il valore religioso, cioè la presenza delle strutture religiose, proprio perché la religiosità delle persone è l'essenza stessa delle persone, cioè è la relazione fra la persona e il mondo in cui vive. E questo non si può assolutamente negare. Poi i monoteisti hanno trasformato la relazione della persona nel mondo in cui vive come una relazione di appropriazione e di sottomissione della persona stessa. Per cui hanno stuprato questo concetto di venerare, questo concetto di relazione fra l'uomo e il mondo, cioè questo concetto di religios, di religione, l'hanno stuprato per trasformarlo in sottomissione davanti al loro Dio assassino. Però esiste comunque la relazione fra la persona e il mondo, tant'è che la persona si trasforma nel mondo, modifica se stessa, e se il mondo non è consapevole di questo, non riesce nemmeno a stabilire le direzioni su cui portare le modificazioni delle future generazioni, rischia di stuprarle costringendole in ginocchio, come sta facendo il monoteismo adesso. Pertanto riconoscere il sistema religioso come parte integrante del sistema sociale è importantissimo. E nello stesso tempo, anche perché si ignora una parte fondamentale, nello stesso tempo però non si può mettere all'origine della struttura sociale, all'origine della costruzione dell'Europa, chi ha costruito i campi di sterminio. Chi ha costruito i campi di sterminio sono i cattolici, e sono i cattolici che hanno imposto la sottomissione davanti al loro Dio assassino, perché ricordiamoci che il primo campo di sterminio che appare nella storia non è altro che il diluvio universale che il Dio padrone dei cristiani hanno imposto agli uomini per massacrare l'intera umanità. Dopodiché arrivarono i cattolici, come ebbero la libertà di culto, hanno cominciato a costruire i campi di sterminio per i pagani e poi sono andati avanti all'infinito. Il nazismo non è altro che una versione del cattolicesimo. Cattolicesimo e nazismo sono esattamente la stessa cosa. Bene, passiamo a una notizia un pochino più spiccia. Marilyn Manson, contestato dagli antisatanisti. Marilyn Manson è un poveraccio che è stato educato in scuole integraliste cristiane e ha avuto chiaramente una ribellione da questo e è diventato artista, ha trovato il suo ambito culturale, diciamo così, in questo tipo di espressione, che non è oltretutto male, cioè le sue canzoni sono estremamente positive e dal mio punto di vista farà alla fine un po' dei Rolling Stone, che erano indicati come il male, la distruzione dell'uomo, quanto di peggio c'era nella terra 20 anni fa, e adesso sono considerati grandi artisti del XIX secolo. Marilyn Manson probabilmente farà la stessa cosa. Ma quello che mi interessa del Gazzettino del 14 maggio 2003 è osservare come il personaggio che attacca questo Marilyn Manson si chiama Roberto Alboni. Roberto Alboni è un nome che dice ben poco qui nel Veneto, comunque è un deputato di Alleanza Nazionale. Ebbene, Roberto Alboni è lo stesso personaggio, primo firmatario di quella legge che abbiamo contestato e che abbiamo inviato il link a tutti i deputati della Repubblica Italiana. Quella contestazione a quel disegno di legge contro il satanismo, contro i culti esoterici, eccetera, è diventato praticamente il punto centrale con cui noi andiamo a dimostrare come da parte di personaggi come Roberto Alboni e gli altri firmatari di quella legge ci sia stato un attacco militare, perché un attacco violento e militare a quello che è il dettato costituzionale. Oltretutto negare a delle persone la loro religiosità è effettivamente una cosa infame. Allora, va bene, allora, qui arrivano sempre commenti a quello che sto a dire per fax, dice che bello il regolamento di conti fra schiavisti e monoteisti, però vorrei vedere te se ti suonano e cerco di vederti un Vangelo. Ma vedi, quando io ho cominciato a fare stregoneria, era il 1983 che ho cominciato ad avere l'alterazione della percezione e a girare un po' per l'universo, ed ero affascinato da quello che mi capitava, e appunto arrivarono i testimoni, dicevo, ti assicuro, E io ho passato parecchi giorni a discutere con i testimoni di Geova e ti assicuro che i testimoni di Geova sono andati via da me dicendo: vabbè, tu hai ragione, e allora cosa dobbiamo fare noi? Cosa facciamo? Come ci organizziamo? Cioè, sono andati via, ti assicuro, in questo modo. E alla fine a loro ho risposto: io ho appena cominciato ad aprire il libro dell'universo e sono affascinato da quello che vedo, cui assisto, e un giorno probabilmente proporrò qualcosa. Allora era il 1983 e io facevo stregoneria da 3 anni. E fate conto che nel 1983 io avevo 31 anni, tanto per... Praticamente ho cominciato il mio percorso di stregoneria, a parte tutto il prologo, a parte tutta la storia precedente, ho cominciato a fare stregoneria a 28 anni, 28-29 anni, così, tanto per avere un attimino un'idea. Comunque non ho nessun problema di scannarmi con chiunque, ma non lo aggredisco certo a botte, non gli salto certo addosso, cioè non gli faccio del male. Chiaramente la porta di casa mia è la porta di casa mia, se qualcuno non è gradito si ferma sulla soglia, non posso mica cacciarlo fuori dal condominio, e non lo posso fare oggettivamente, non lo devo fare, perché no, non si fa proprio. Certo gli chiudo la porta in faccia, questo sì, ma non lo aggredisco fisicamente, cioè, solo le persone vuote fanno questo. Non si fa proprio, si usano le parole, si usano anche parole pesanti, anche quelle che uso io, si ricevono anche delle parole pesanti, ma la si ferma, e non solo, ma l'uso delle parole deve essere fatto in quel momento, non può essere fatta la diffamazione attraverso le parole o l'infamazione di qualcuno, quello è un reato. Cioè esistono dei termini di comportamento che vanno rispettati. Chiaramente tanto più la persona è forte nelle sue convinzioni, cioè ha argomenti da portare avanti, e tanto più quella persona ha coraggio nell'affrontare il mondo, ma tanto più quella persona è vuota, o tanto più magari ha paura di essere messa in crisi, e tanto più è debole nell'affrontare il mondo. Non è solo che la testimone di Geova poteva convertire il prete, avrebbe potuto essere il prete a convertire la testimone di Geova, ricordiamocelo questo, eh. Ok, andiamo un po' avanti. Oh beh, vabbè, qui ho un paio di notiziole che fanno un po' ridere, cioè un po' ridere, una un po' meno, diciamo. Praticamente c'è il pellegrinaggio per avere il miracolo al santuario e un bambino muore, insomma, cioè cade da una, questa fa un po' meno ridere, anzi. No, me la sono tenuta questa notizia per dirvi: fioi, se voi aspettate i miracoli e andate alla ricerca dei miracoli, vi può succedere anche questo. Poi c'è una protesta dell'antibestemmia di un parroco che fa una marcia, fa una manifestazione contro le bestemmie. Cosa vuoi salvare? Il suo di assassino? Vabbè, cioè. Poi ho un'altra notizia che ha un po' soffocato la stampa in questi giorni, e che è l'ultima che darò oggi prima di dar via le telefonate, è che era il caso di un prete ucciso a percosse a Mazara del Vallo. Questo per parecchi giorni la notizia ha lasciato un po' perplessi, perché questo personaggio era nudo, è stato trovato nudo e è stato ammazzato a botte. E il sacerdote era di 73 anni, trovato morto nel bagno di casa sua in Mazara del Vallo venerdì scorso. Il movente è stato individuato dagli investigatori nel furto di alcuni monili d'oro. Il problema era che il prete era nudo a casa e naturalmente le voci circolavano ad UFA. Ora, al di là del fatto che il prete sia stato aggredito e rapinato, è un discorso abbastanza irrilevante. Quello che a me mi interessava mettere in luce era come questo personaggio, che i carabinieri durante il sopralluogo nella villa bunker, tanto viveva una villa bunker circondata da filo spinato e tutto il resto, come vive normalmente un prete che dopo aggredisce magari una testimone di Geova, una poveraccia che va a suonargli, hanno trovato nella sua casa videocassette porno, oggetti sadomaso e una collezione di perizoma da uomo e da donna. La scoperta ha suscitato un certo imbarazzo nella curia, che a caldo in un comunicato aveva stigmatizzato la ridda di illazioni, cioè in pratica aveva detto: non è vero la curia, no, bravo prete. Ma basta fare un giro nella marineria di Mazara del Vallo per raccattare notizie sulla sua doppia vita del parroco. Dicono spesso lo si vedeva nella zona del porto, dove si va a caccia di piacere a pagamento. Una cosa è certa, Don Vito, uomo scontroso e umorale, non era amato né dai mazzaresi né dal clero. Negli ultimi tempi il prete aveva paura dopo che gli avevano ucciso i due cani di guardia, viveva barricato. La notizia lascia molto perplesso anche sul movente del delitto. Sicuramente chi lo ha ammazzato si è portato via l'oro, se l'è portato via. Però la sconcezza della vita di questo personaggio, per carità, per me chiunque può fare sesso a pagamento, chiunque può fare sesso con chi vuole, farlo quando vuole, dove si vuole, tutto il resto. Il problema è quando il fatto di fare sesso diventa un'attività di potere di dominio, non solo, ma un'attività di potere di dominio proprio sulle persone. E quando si giunge a stuprare i bambini per costringere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e poi farsi porci comodi propri. Questo diventa proprio la giustificazione della morale cattolica, cioè da un lato impedisco alle persone, cioè colpevolizzo le persone se fanno sesso in maniera come a me non piace, nello stesso tempo io faccio quel cazzo che voglio perché sono padrone delle persone. Questa doppia morale, che è la doppia morale del Gesù di Nazareth, cioè la trovata nei Vangeli, questa doppia morale viene continuamente spacciata ed è una dei punti di forza del clero. Cioè in pratica Gesù di Nazareth dice agli uomini: io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici. Praticamente il clero dice alle persone: voi dovete amare tutti i vostri nemici, soltanto che i nemici delle persone sono il clero, cioè il clero che le costringe in ginocchio e che ne distrugge la vita psichica e la vita morale. E naturalmente il clero salva la propria attività attraverso il praticare la distruzione delle persone, praticare quella amoralità che in realtà è quella che impone a chi non si può difendere. E poi volete che magari due donne non lascino la famiglia per andare col Crusco, che magari il Crusco era più serio che non i preti che trovavano nelle parrocchie. Beh, mi sembra anche abbastanza normale la faccenda dal punto di vista sociale. Ok, io per oggi vi ho detto un po' di notizie giornalistiche. Naturalmente questa sera invece parleremo un po' degli dei, degli inni orfici, dalle 19 alle 20. Bene, proviamo un attimo con le telefonate, 049 700 738. Quello che mi interessa riuscire a farvi comprendere è la morale che è del paganesimo politeista, cioè il modo di vivere e di affrontare la vita. Pronto?
Ciao
Giampaolo.
Scusa, io direi che di poggiare un aggettivo per quelli che credono nel monoteismo dicendo assolutismo. E sei sicuro che un assolutista sarà sempre un sanguinario e un guerrafondaio, o sbaglio? Un assolutista, uno che non ha nessuna elasticità mentale, sarà sempre un sanguinario. Questa è la mia visione. Vale a dire, automaticamente uno che parla di assoluto, uno che parla che è così e basta, quello per me è pericoloso. Non so se erro, Claudio.
Sì, beh, dal punto di vista monoteista sicuramente questo.
Il monoteista è assolutista, parte parlando di un assoluto che esiste,
sì,
solo
però,
lui e basta.
Però,
io sono l'assoluto, ti ammazzo, ti metto qua, ti ammazzo, ti sfigo.
Il monoteista ha un assoluto più immediato, cioè lui in realtà è l'assoluto.
Sì.
In quanto proietta sull'assoluto se stesso.
Dato una definizione, hai avvalorato maggiormente la mia tesi. Perché quando uno parla in maniera assoluta, non so se, ma neanche in matematica non puoi parlare in maniera assoluta, perché ci sono le equazioni eleganti, e lo sai meglio di me, in matematica, o no?
Sì, beh, c'è poi tutto.
La matematica è meravigliosa, è di una elasticità fantastica, tant'è vero quando vanno fuori a livello cosmologico, calzano solo le equazioni matematiche dappertutto. Come mai questa storia?
È vero
e vanno bene sia per quello che crede, per quello che non crede, per l'ateo, per l'agnostico, per tutti.
È vero solo in parte, perché le equazioni matematiche vengono sì usate per le macchine, ma in realtà la formulazione scientifica, cioè la formulazione dell'idea, normalmente nasce prima dell'equazione matematica.
Certo.
Dopo cercano la dimostrazione, però è l'idea prima.
Sì, sì,
magari può essere che è sballata l'idea, questo non è importante.
Bravo,
prima è l'idea, prima esatto. È l'idea e dopo il resto.
Ma già parlando di ipotesi, per me va benissimo, perché a livello scientifico non parlano sempre di ipotesi, poi fanno una media dei teoremi che propongono, fanno una media, quindi sono elastici. Mentre arriva l'assolutista e dice no, è così e basta. Ti va bene?
Va bene.
Ciao.
Ciao. Ciao. Pronto? Sì?
Ciao, sei Ivano.
Ciao, dimmi.
Ciao. Attento, se ho... Te dico i libri che ho trovato, no? Giordano Bruno e la tradizione ermetica, conosci tu?
Ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai visto.
Francis Yates.
Beh, questo è uno studio, allora.
Sì, è un saggio.
Sì, sì, sì.
È un saggio. Dopo, che c'è il Sant'Agostino e i pagani di Mazzolani, Lidia Storoni Mazzolani.
Non conosco questo.
Non te conosci.
No, comunque Sant'Agostino aveva un odio terribile.
Sì, appunto, per quello lei è un libricino.
Sì,
un
sì.
Dopo, qua a casa dei vecchi, con Eresia pura di Antonio Petta, Adriano Petta, cioè, so se te ove.
No.
Eresia pura. Cioè, dissidenza e sterminio dei catari raccontati da un testimone.
Cazzaruola.
Dell'eretica.
Ho capito.
E non so, dopo ti conosci Rivelli, Marco Aurelio Rivelli, l'arcivescovo del genocidio. Della caos.
No.
No. No. Quello che,
della caos ne ho alcuni, ma no, non mi sembra di aver quello.
A caso che in Jugoslavia c'erano gli Ustascia,
di guerra. Sì, sì. Ah beh, no, ho articoli su quella, su quel personaggio. Sì. Sì, quello che ha fatto santo praticamente.
Ecco, esatto, sì. Niente, ho suo telefonato, suo, così, per vedere se questi te con suo, questi libri qua, insomma, ti conosci. Venga a passare per darti un saluto, insomma, ecco.
Grazie.
Comunque d'accordissimo e avanti così, insomma.
Grazie.
D'accordo.
D'accordo.
Ciao,
ciao, ciao, buona giornata, grazie, ciao. Ciao. Naturalmente grazie a tutti gli ascoltatori che ascoltano, seguono questa trasmissione. Va bene. Niente, io vi do a tutti i pagani do appuntamento al 21, a tutti quelli che possono naturalmente, al 21 giugno a Jesolo, dove faremo il rito d'estate. E poi, pronto? Ciao Marco.
Volevo chiederti una cosa, a proposito di Jesolo e del bosco, no? Tu hai detto che la gente non dovrebbe almeno... fare vilipendio eccetera, però uno che arriva là magari non so all'estremità o sta per entrare, vede scritto qualche cosa,
no,
si
no.
Può rendere conto?
No,
di...
no, allora per legge,
e allora come si può fare?
Per legge non è possibile mettere dei cartelli che diano delle indicazioni particolari, cioè c'è tutta una normativa particolarissima per questo tipo di cose, l'unica cosa che si può fare è chiedere all'autorità di farlo. Infatti io ho inviato le raccomandate.
Ma fare di mettere
sì,
una.
Io ho mandato le raccomandate con ricevuta di ritorno al presidente della regione, al presidente della provincia, al prefetto, al questore e al sindaco di Jesolo, alla polizia di Jesolo e ai carabinieri di Jesolo.
Sì.
E dicendo che quello è un luogo sacro in cui noi teniamo i riti nei modi e nei tempi che serve a noi, però pertanto devono attenersi, cioè proteggere dal vilipendio il luogo.
Ma tu aspetti una risposta allora da loro?
Io mi aspetto delle azioni anche perché dopo c'è un seguito, cioè se abbiamo del vilipendio, chiaramente a questo punto loro sono stati avvertiti, non hanno agito, è omissione dei dati d'ufficio e chiaramente chiedo delle rivalce, cioè non è che una cosa inizia e è morta là.
No, cioè,
io chiedo delle azioni reali che agiscono in merito, anche perché questo a noi ha servito per un'altra cosa, ha servito per mandare all'autorità il nostro statuto, l'atto costitutivo,
certo,
e il verbale, per cui loro sanno che esiste la religione pagana politeista che ha alcune cose, che fa delle cose.
In sostanza avrei fatto quello che prevede la legge in
esatto,
questo caso. Ecco,
esatto.
Però dico, se loro non faranno niente... Come vi regolerete nel caso che qualcuno, non so, voi...
C'è la magistratura, amico mio, cioè...
Sì, ma allora... Tu magari denunci qualcuno che non sapeva assolutamente che fare certi atti.
Ma il problema non è tanto denunciare quella persona per gli atti che fa che lei non sapeva, ma è denunciare chi ha omesso gli atti d'ufficio affinché lei non sapesse,
ho capito.
Cioè esistono tutta una serie di passaggi che devono essere fatti.
No. dopo Claudio, una curiosità, perché parlando dei tuoi 28 anni, gli hai detto che ti sei avvicinato al paganesimo, eccetera, ma è stata una tua intuizione o avevi, non so, qualcuno ti appoggiavi a questo?
È stata una trasformazione progressiva.
Da dove allora sei partito e sei arrivato?
Non te lo posso dire, non te lo posso dire, ma non perché sia vietato, ma perché voglio evitare che le persone tentino di fare quello che ho fatto io prima. Cioè, siccome la strada che ho fatto io è estremamente complessa ed è anche pericolosissima, e non vale la pena, esistono strade molto più semplici, e allora evito di dirgli quali sono i passaggi. Se una persona abbastanza intelligente, negli scritti li trova, però è bene che non faccia quello che ho fatto
Va bene. E come ti spieghi che questa strada, tra virgolette, ti ha portato qua e non so a diventare qualche cosa d'altro? Cioè, perché proprio pagano?
Perché è già una percezione del mondo, avevo già una serie di cose che venivano storpiate dalla struttura educazionale, però già vedevo le cose in un certo modo, cioè una sensibilità, capisci?
Senza aiuto di niente?
Senza aiuto di persone.
Di sostanze?
Gli dèi sì, ma non le persone comunque, cioè gli dèi non fanno altro che l'arte dell'agguato alle persone, costruiscono delle condizioni per cui le persone reagiscono, ma gli dèi fanno questo.
Vabbè.
O gli stragoni.
Buon caldo, ciao.
Ok, ciao. Sì, in effetti è piuttosto caldo in questa serata, in questa giornata. Bene, io finisco qui la trasmissione di Magia, Stragoneria e Paganesimo, perché è ormai ora, vediamo l'ultima telefonata, vi c'è nessuno, pronto? Pronto?
Infamia, clicca l'assoluto.
Vabbè, come vedete l'intelligenza cristiana viene fuori ogni tanto, se possiamo farci, fa parte della vita. Pronto? Sì?
Sì, ciao, mi chiamo Cristian.
Ciao, dimmi.
Ascolta, prima, siccome ho girato in ritardo qua sulla stazione, c'era un ascoltatore che parlava di libri, mi sembra, giusto?
Sì.
Sicuro l'ho sentito bene, non so. A me interesserebbe, un libro che parla della strage proprio di Capri, degli albigesi.
Guarda, cercherò di fartelo dare più tardi. Aspetta un attimo, scusa un attimino solo. Vise, ti sei ti? Ah, dimmi, mi senti? Mi senti?
Sì.
Perfetto. Niente, te lo faccio dare eventualmente da Francesco. Prossima volta che vieni in radio. Perché non ho niente sotto mano da dirti, capisci? Se non ho appunti non riesco.
Sì, no, un libro magari, il titolo più la casa editrice.
Va bene.
Ok, grazie.
Ciao. Io devo chiudere qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per questa sera alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci. Ciao. Vediamo un attimo dove siamo messi.